Gaga. Mocha. Radio Gaga. Radio what's new. Radio someone still loves you. Science.
L'Associazione Culturale Caffescienza Firenze e Nova Radio presentano Radio Mocha con Franco Bagnoli e Giovanna Pacini.
Buongiorno gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, benvenuti Franco, benvenuti Francesca.
Buongiorno!
Vabbè, oggi è così. Veloci veloci, iniziamo da te Franco. Di cosa si parla in Antropocene?
Ah, in Antropocene continuo a fare il resoconto, così almeno me lo imparo, delle varie conferenze che ho contribuito a organizzare insieme agli studenti di ingegneria, e questa volta si parla di rifiuti nucleari, un tema interessante e un po' angoscioso anche solo a registrarlo, perché insomma se un po' me lo immaginavo di andare. Io, sapete, sono stato in un deposito temporaneo, non di quelli proprio geologici. Sì, in Ungheria una volta c'era appunto l'opportunità di fare la gita di quella sociale della conferenza. Tra le varie opzioni c'era andare a visitare il deposito di scorie radioattive, e allora sono andato giù con tutti i visioni gialli, avevamo il contatore Geiger, ognuno poteva andare a vedere, guarda, qui si muore in 5 minuti, qui si muore in 10, cazzo, mi ci fai andare? Non era così, insomma era abbastanza sicuro, però è stato molto interessante. Si andava giù con un pulmino, girava, tutto fatto tipo spirale, si scende, si scende, si scende, si scende, e poi ci sono questi enormi stanzoni di cemento con tutti questi pacchi di roba che dentro c'erano, cioè, tutte cementate ovviamente.
Ma che bello!
E il contatore tic 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 tic. Un po' angosciante, sì.
Bellissimo, bene, ascoltiamo la puntata.
Radio Mocha presenta Dal Big Bang all'Antropocene, una rubrica di Franco Bagnoli. Regia di Giovanna Pacini e Francesca Nerattini.
Dal Big Bang all'Antropocene, puntata numero 30. Gestione dei rifiuti radioattivi. In questa puntata cercherò di riportare il contenuto del seminario tenuto da Angelo Paratore nell'ambito del ciclo promosso dagli studenti di ingegneria dello Student Branch IEEE. Il video è disponibile sul canale Caffescienza. Anche in questo caso, tutti gli errori che ci possono essere sono stati introdotti da me. La radioattività gioca un ruolo importante nelle nostre paure e anche nella fantascienza. Da una parte siamo consapevoli dei rischi di tumori e anche di mutazioni indotte dalle radiazioni, e su questo la fantascienza ci ha marciato molto. Basti pensare all'uomo ragno che, nel fumetto originale, acquisisce i suoi poteri per un morso da un ragno radioattivo. Forse ultimamente il ruolo di spauracchio è stato preso dall'ingegneria genetica. Infatti nel film Spider-Man, Peter Parker viene morso da un ragno geneticamente modificato. Non siamo forse consapevoli del fatto che mutazioni e tumori vengono indotti anche, e forse in maniera più effettiva, da molte sostanze chimiche, e che siamo sempre esposti alla radioattività naturale. I materiali radioattivi, contenenti uranio o i suoi prodotti di decadimento, sono normalmente utilizzati in edilizia, per esempio tufo e cemento pozzolanico. Siamo esposti a radiazioni ionizzanti per fini diagnostici e medici, e infine c'è la radiazione cosmica, che contribuisce alla dose naturale di radiazioni, che è circa 2,4 millisievert all'anno. Ricordiamo che il sievert è l'unità di misura della dose equivalente, cioè del danno biologico provocato dall'assorbimento di radiazioni da parte di un organismo vivente o di un singolo organo o tessuto. La componente terrestre contribuisce con 1,78 millisievert all'anno, in cui la parte principale, 1,3, è data dall'inalazione di radon 222, che è un gas radioattivo proveniente dal decadimento del radio, a sua volta derivato dall'uranio, contenuto nelle rocce e nei minerali. L'esposizione esterna da rocce e minerali contribuisce con lo 0,48. La componente cosmica sul livello del mare contribuisce a 0,3 millisievert all'anno e aumenta con l'altezza, tanto che i membri degli equipaggi e gli aerei di linea sono considerati professionalmente esposti. In un volo aereo a 10.000 metri di quota, l'intensità di dose è circa 100 volte maggiore che a livello del mare. Alimenti e bevande pure contribuiscono, per circa 0,3 millisievert all'anno. Guardiamo le dosi tipiche in millisievert. Radiografia a singoli denti, mano, gomito 0,01. Volo intercontinentale di 10 ore 0,03, radiografia al torace 0,05, radiografia cranio, polmoni e anca 0,1, radiografia bacino, ventre o TAC cranio 1, TAC colonna vertebrale, ventre o bacino 10. Il limite di non rilevanza radiologica di una pratica, cioè di un'attività in cui si prevede un'esposizione, è di 10 microsievert all'anno, da confrontare, come abbiamo detto, con i 2,4 millisievert, che è la dose media annuale da sorgenti naturali. Bisogna poi sommare gli effetti della radioattività artificiale, a cui contribuiscono le esposizioni mediche, diagnostiche e terapeutiche, come abbiamo visto, ma anche gli effetti dei test atomici effettuati nella seconda metà del Novecento e quelli di incidenti nucleari, per esempio Chernobyl o Fukushima, e infine l'esercizio e il decommissioning, ovvero lo smantellamento, degli impianti nucleari. Ovviamente bisogna cercare di minimizzare il contributo artificiale, a cui contribuiscono anche i rifiuti radioattivi. Ma cos'è un rifiuto radioattivo? La IAEA lo definisce come materiale per il quale non è previsto un ulteriore utilizzo e che contiene o è contaminato da radionuclidi a concentrazione di attività superiori ai livelli di soglia stabiliti dall'organismo di regolamentazione. Va ricordato che questa definizione è puramente a fini regolamentari e che materiali con concentrazione di attività uguali o inferiori ai livelli di soglia sono radioattivi dal punto di vista fisico, sebbene i rischi radiologici associati siano considerati trascurabili. Di conseguenza, anche una banana da 150 grammi, che contiene mediamente 15 becquerel di potassio 40, è radioattiva, ma non è gestita come rifiuto radioattivo, in quanto la radioattività specifica di 0,1 becquerel a grammo è inferiore al clearance level, ovvero il livello di rilascio di soglia, che per il potassio 40 è fissata in 1 becquerel a grammo. Chi produce rifiuti radioattivi? Sono le attività estrattive dei minerali di uranio e la fabbricazione del combustibile, gli impianti nucleari e il ciclo del combustibile, inclusi i rifiuti da eventuali incidenti, il decommissioning degli impianti nucleari e i residui del ciclo del combustibile, le pratiche mediche, traccianti, terapie ed industriali, incluse contaminazioni accidentali, le industrie che trattano materiali naturalmente radioattivi, l'attività militare, per esempio i proiettili all'uranio impoverito. E come sono fatti i rifiuti radioattivi? Beh, possono essere liquidi, sorgenti esauste, rifiuti sanitari, rifiuti industriali, indumenti e dispositivi di protezione contaminati, resine a scambio ionico, scarti metallici, rivelatori di fumo che contengono una sorgente alfa. L'idea è che le particelle alfa vengano interrotte dal fumo e questo scatena il segnale. Sorgenti per gammagrafie, per esempio il famoso cobalto 60, rifiuti solidi, fiale, provette, eccetera, combustibile irraggiato, rifiuti di esercizio e decommissioning di impianti nucleari. Occasionalmente si trovano anche vecchi parafulmini nelle discariche, perché nei vecchi parafulmini c'era del materiale ionizzante in maniera da facilitare la scarica. Esaminiamo adesso il ciclo del combustibile nucleare. Dopo aver prodotto energia in un reattore, il combustibile nucleare diventa combustibile irraggiato o esaurito. Il combustibile irraggiato per prima cosa viene sempre stoccato per un po' di tempo per far decadere gli elementi più attivi, tipicamente in piscine, per assorbire il calore prodotto. Può poi essere smaltito direttamente come rifiuto in depositi geologici, il cosiddetto ciclo aperto, attualmente praticato per esempio da Finlandia, Svezia, Canada e Stati Uniti, oppure trattato in un impianto di riprocessamento per recuperare il materiale fissile ancora presente, ovvero l'uranio-235 rimasto e il plutonio-239, utile per fabbricare nuovo combustibile a ossidi misti, il famoso MOX. E questo è il cosiddetto ciclo chiuso. I prodotti di fissione e gli attinidi minori finiscono nei rifiuti ad alta attività, da smaltire in depositi geologici. Occorre tener conto dei rifiuti radioattivi prodotti in tutte le fasi del ciclo del combustibile, ovvero rifiuti secondari dell'estrazione minerale di uranio e dalla raffinazione degli ossidi di uranio. L'ossido di uranio è chiamato yellow cake, torta gialla per il suo colore. Rifiuti secondari della conversione dello yellow cake in esafluoruro di uranio. Rifiuti secondari, uranio impoverito, derivanti dall'arricchimento dell'uranio. Rifiuti secondari dalla fabbricazione del combustibile. Rifiuti dall'esercizio e dal decommissioning degli impianti nucleari. Combustibile irraggiato da considerare come rifiuto tout court nel caso del ciclo aperto o rifiuti dal riprocessamento del combustibile irraggiato nel caso del ciclo chiuso. Anche le attività di decommissioning delle centrali generano grandi quantità di materiali che in genere possono essere gestite come rifiuti convenzionali o che possono essere rilasciate per usi convenzionali dopo decontaminazione. Soltanto ridotti volumi di tali materiali devono essere gestiti come rifiuti radioattivi. I principali rifiuti da decommissioning sono costituiti da combustibile irraggiato, ovviamente, residui da riprocessamento del combustibile e, nel caso del ciclo chiuso, materiali metallici attivati, resine a scambio ionico provenienti da purificazione del circuito primario, materiali tecnologici secondari, per esempio dispositivi di protezione individuale contaminati, calcestruzzo e materiali di costruzione attivati o contaminati, grafite attivata nei reattori a gas grafite. Nel tempo sono state studiate varie ipotesi di smaltimento. Smaltimento dei rifiuti ad alta attività nello spazio, studiato agli Stati Uniti e scartato a causa dei costi e del potenziale rischio in caso di incidenti in fase di lancio. Smaltimento dei rifiuti ad alta attività in mare, implementato in passato da molti paesi, ma non più permesso in base ad accordi internazionali degli anni 80. La pratica dell'affondamento in mare dei rifiuti radioattivi, iniziata negli anni 40 e considerata legittima dalla Convenzione di Londra del 72, è vietata a partire dal 96. Ricordiamo che ci sono anche 10 o forse 11 sottomarini nucleari affondati. Smaltimento nei sedimenti abissali oceanici, studiato da Svezia, Regno Unito, Italia e dalle varie agenzie nucleari, soluzione scattata in base ad accordi internazionali. Smaltimento nelle zone di subduzione, ovvero dove una zolla entra sotto l'altra, soluzione studiata dagli Stati Uniti, che hanno appunto tutta la faglia in California, e scattata per la limitatezza delle zone idonee e per la necessità di dover smaltire rifiuti nel sottosuolo marino. Iniezione dei rifiuti nei pozzi profondi, implementata in Russia per molti anni e abbandonata, in favore dello smaltimento e informazioni geologiche. Per quest'ultimo punto ci sono stati vari tentativi, alcuni dei quali si sono dimostrati fallimentari. Per esempio, dal 1967 al 78, 47.000 metri cubi di rifiuti a bassa e media attività sono stati collocati nella vecchia miniera di sale di Asse, in Bassa Sassonia, sulla base della legislazione del tempo. I rifiuti devono ora essere recuperati perché la miniera non garantisce la sicurezza a lungo termine. L'approccio della IAEA è dominato cradle to grave, dalla culla alla tomba, e si basa sui seguenti principi. Per assicurare la fattibilità a lungo termine e l'accettabilità dell'energia nucleare e delle sue applicazioni, i rifiuti devono essere gestiti in sicurezza in maniera efficiente dalla loro generazione allo smaltimento. Prima di iniziare a produrre i rifiuti è fondamentale identificare soluzioni di gestione percorribili fino allo smaltimento. Se lo smaltimento non è al momento percorribile, i rifiuti vanno stoccati in maniera sicura e stabile per mantenere flessibilità nelle decisioni future. Le attuali strategie di gestione dei rifiuti sono basate su seguenti principi. Concentrare e trattenere, riduzione di volume e confinamento dei rifiuti per mezzo di un processo di condizionamento per prevenirne la dispersione nell'ambiente. Rimandare e far decadere, isolamento dei rifiuti dalla biosfera fino a che la radioattività è diminuita a livelli opportuni grazie al decadimento dei radionuclidi contenuti. Diluire e disperdere, scarico dei rifiuti nell'ambiente in modo che le condizioni ambientali e i processi riducono le concentrazioni a livelli tali da causare impatti accettabili. L'IAEA classifica i rifiuti secondo la soluzione di smaltimento più idonea per ciascuna categoria. Rifiuti smaltibili in sicurezza in depositi di superficie, o near surface, cioè realizzati fino a alcune decine di metri di profondità, perché contengono principalmente radionuclidi a breve vita, con un tempo di dimezzamento minore di 30 anni, tipicamente stronzio 90 e cesio 137, che decadono a livelli trascurabili di radioattività in poche centinaia di anni. Rifiuti smaltibili in sicurezza in depositi profondi, perché contengono anche radionuclidi a lunga vita, tempo di dimezzamento pari a svariate migliaia di anni. Rifiuti smaltibili in sicurezza esclusivamente in depositi geologici, perché contengono quantitativi significativi di radionuclidi a lunga vita. Il principio generale è che i rifiuti radioattivi vengono isolati dalla biosfera per il tempo necessario al decadimento della radioattività, fino a livelli accettabili per l'uomo e l'ambiente. Prima di smaltirli, i rifiuti radioattivi subiscono dei processi di trattamento e condizionamento. Il trattamento consiste in operazioni che modificano la forma fisica e o la composizione chimica del rifiuto radioattivo con l'obiettivo principale di ridurne il volume e o prepararla al condizionamento. Per i rifiuti liquidi si tratta per esempio di processi di evaporazione, filtrazione e flocculazione. Per i rifiuti solidi si tratta per esempio di decontaminazione, compattazione, combustione e decomposizione termica. Il condizionamento consiste in operazioni per le quali si produce un manufatto contenente il rifiuto che presenta stabilità chimico-fisica strutturale, tale da renderlo adatto alla movimentazione, al trasporto, allo stoccaggio e o allo smaltimento. Per i rifiuti liquidi si tratta di immobilizzare la radioattività a livello microscopico in una matrice, per esempio cemento oppure vetro. Per i rifiuti solidi si tratta di inglobare gli oggetti attivati o contaminati in una matrice solida, per esempio cemento. Stoccaggio e smaltimento dei rifiuti radioattivi. Il termine smaltimento indica la sistemazione dei rifiuti radioattivi in un deposito o in un luogo senza intenzione di recuperarli. Le operazioni di smaltimento sono progettate mediante barriere passive naturali ed ingegneristiche atte a contenere e isolare rifiuti dalla biosfera accessibile per tutto il tempo richiesto dal pericolo associato ai rifiuti stessi. Facciamo un po' di pausa e poi riprendiamo. Il termine smaltimento implica che il recupero dei rifiuti non è previsto, non che tale recupero non sia possibile. Al contrario, il termine stoccaggio si riferisce alla sistemazione dei rifiuti radioattivi in un deposito o in un luogo con l'intenzione di recuperarli. Entrambe le opzioni, smaltimento e stoccaggio, sono progettate per contenere e isolare rifiuti dalla biosfera accessibile nella misura necessaria. La differenza è che lo stoccaggio è una misura temporanea, al termine della quale va pianificata un'azione. Questo può includere un ulteriore condizionamento o confezionamento dei rifiuti prima del loro smaltimento. Scopi dello smaltimento dei rifiuti radioattivi sono contenere rifiuti, isolare dalla biosfera accessibile e ridurre sostanzialmente la possibilità e tutte le possibili conseguenze di un'intrusione involontaria nel luogo di smaltimento, inibire, ridurre e ritardare la migrazione dei radionuclidi dai rifiuti alla biosfera accessibile, assicurare che i quantitativi di radionuclidi che raggiungono la biosfera accessibile a causa di possibili migrazioni dal deposito siano tali da comportare conseguenze radiologiche accettabili in ogni momento. Come abbiamo visto, si possono avere depositi di superficie e depositi profondi. I depositi di superficie servono per il contenimento e l'isolamento dei rifiuti e sono assicurati da una combinazione di barriere ingegneristiche in serie e dalla barriera naturale costituita dalla geologia del sito. Le barriere ingegneristiche sono progettate in modo da garantire il contenimento dei radionuclidi finché il decadimento radioattivo abbia ridotto in maniera significativa il pericolo connesso ai rifiuti. La barriera naturale agisce come ultima barriera per isolare i radionuclidi e rallentarne il ritorno alla biosfera. I principi di base dello smaltimento a superficie sono che l'inventario dei rifiuti da smaltire è limitato a quelli a breve vita, ovvero tempo di vita media a meno di 30 anni, e piccole quantità di radionuclidi a lunga vita, per esempio emettitori alfa con una limitata attività. Le barriere ingegneristiche confinano i rifiuti per alcuni secoli, cioè il tempo necessario a ridurre fortemente la radioattività iniziale dei radionuclidi a breve vita. Il periodo di controllo istituzionale di 300 anni assicura l'isolamento dei rifiuti dall'ambiente, escludendo il rischio di intrusioni involontarie, garantendo le prestazioni delle barriere. Dopo 300 anni si può sospendere il controllo istituzionale e rilasciare l'area per altri usi. Le barriere artificiali iniziano a degradarsi progressivamente e i radionuclidi residui, essenzialmente quelli a lunga vita, possono emigrare verso la biosfera. La formazione geologica agisce come ultima barriera naturale che rallenta la migrazione dei radionuclidi verso la biosfera, in modo da causare un impatto radiologico trascurabile sull'uomo e sull'ambiente. Il calcestruzzo è la più utilizzata barriera ingegneristica artificiale per le sue proprietà meccaniche, idrauliche e chimiche, che assicurano funzioni strutturali di isolamento anche su lunghe scale temporali. Tale comportamento è confermato allo studio degli analoghi artificiali, ovvero strutture realizzate dall'uomo nel passato, come per esempio il Pantheon, che è stato costruito nel 128 d.C. e che ha una cupola in calcestruzzo di 44 metri di diametro con un foro di 8 metri, e che ancora regge dopo appunto quasi un 2000 anni di esistenza. La geologia del sito agisce come ultima barriera naturale, ritardando il ritorno alla biosfera dei piccoli quantitativi di radionuclidi a lunga vita grazie a opportune caratteristiche, bassa vulcanicità, bassa sismicità e fagliazione per limitare i possibili danni alle strutture, lontananza da aree soggette a maremoti, esondazioni e forti precipitazioni per limitare il dilavamento dei radionuclidi da parte delle acque di superficie sotterranee, geochimica favorevole per facilitare l'assorbimento e la precipitazione dei radionuclidi, limitandone quindi il movimento. Il safety assessment è un'analisi per valutare mediante codici di calcolo, per tutti gli scenari ipotizzabili, normali e alterati, il potenziale impatto radiologico sull'uomo derivante dal ritorno alla biosfera dei radionuclidi residui nel deposito, essenzialmente quelli a lunga vita, a seguito del progressivo degrado con perdita di contenimento delle barriere e della migrazione rallentata dalla geologia del sito. Si assume conservativamente che dopo 300 anni le barriere siano completamente degradate e la radioattività residua del deposito venga rilasciata e trasportata in geosfera e in biosfera, arrivando a contatto con il gruppo critico, cioè le persone che per vicinanza al deposito e per abitudini subiscono un impatto maggiore. Ci può essere però una degradazione accelerata delle barriere artificiali a causa di eventi eccezionali come venti, piogge e mutamenti climatici. L'effetto indotto è quello di una dispersione in superficie del carico radiologico residuo. Bisogna anche considerare la possibilità di intrusioni, attività volontarie o involontarie che possano portare a intrusioni nel deposito e alla perdita di contenimento. Durante il periodo di controllo istituzionale, cioè di 300 anni, la sorveglianza attiva da parte del personale proposto minimizza tale rischio. Successivamente al periodo di controllo istituzionale, quando i radionuclidi a breve vita sono pressoché completamente decaduti e l'area del deposito può essere rilasciata da vincoli radiologici e quindi destinata ad altri usi, si assume che tale rischio esista come conseguenza della perdita di memoria della presenza del deposito stesso. L'intrusione inconsapevole nel deposito, che ne so, perforazione di un pozzo, costruzione di una strada, eccetera, può comportare un contatto diretto con i rifiuti radioattivi ancora non decaduti, la piccola frazione a lunga vita, e lo spargimento di contaminazione può avere effetti anche per tempi lunghi sugli abitanti nei dintorni del deposito. Una volta fissate le caratteristiche del sito e il progetto del deposito, l'analisi di impatto radiologico viene ripetuta per diversi inventari di rifiuti, per i vari scenari, fino a verificare il rispetto degli obiettivi di dose. Una volta approvato il safety case da parte dell'autorità di sicurezza, viene rilasciata all'operatore del deposito una licenza per lo specifico progetto, le specifiche caratteristiche del sito e lo specifico inventario dei rifiuti, in termini di massima attività smaltibile per i radionuclidi principali. I principi di base dello smaltimento geologico sono: l'inventario da smaltire contiene notevoli quantità di radionuclidi a lunga vita. Le barriere ingegneristiche confinano i rifiuti fino a migliaia di anni, consentendo un forte abbattimento della radioattività iniziale, dei radionuclidi a breve vita e della potenza termica iniziale. Dopo tale periodo le barriere iniziano il loro degrado e i radionuclidi più mobili iniziano la loro migrazione nella geosfera. La formazione geologica, grazie alle sue caratteristiche e alle sue stabilità, agisce come la principale barriera che rallenta il trasporto dei radionuclidi verso la biosfera, in modo da causare un impatto radiologico trascurabile sull'uomo e l'ambiente. La profondità, centinaia di metri, permette di escludere fenomeni naturali quali glaciazione ed erosione, almeno per tempi più o meno lunghi. Guardiamo le formazioni geologiche ideali. Le caratteristiche richieste alla geologia del sito si riscontrano in alcune rocce sedimentarie, in particolare formazioni saline e bacini di argilla. Risultano idonee anche alcuni tipi di rocce cristalline come graniti non fratturati. Le formazioni saline si sono formate a seguito dei lunghissimi processi di evaporazione dagli oceani primordiali. La loro esistenza sta quindi a testimoniare che l'acqua non è più entrata a contatto con la formazione da ere geologiche. Inoltre, le rocce saline hanno caratteristiche di plasticità che le rendono capaci di sopportare stress sismici senza fratturarsi. Le formazioni di argilla hanno caratteristiche analoghe, inoltre si comportano come una barriera geochimica, assorbendo i radionuclidi e quindi rallentandone la migrazione. Le formazioni di granito offrono elevata resistenza strutturale, nonché ottime capacità di trasmissione del calore e bassa permeabilità. Peraltro, le possibili grandi fratture presenti nelle formazioni possono costituire una via d'ingresso per l'acqua. Guardiamo le caratteristiche delle argille. Le argille sono rocce sedimentarie derivanti dall'aggregazione di particelle finissime, pochi micro, che si accumulano per erosione di rocce preesistenti. Le ridotte dimensioni delle particelle conferiscono all'argilla elevata impermeabilità, che è una barriera idraulica, e ottima plasticità, resistenza alle fratture e autosigillazione. L'argilla di colore grigio-bluastro ha un forte potere riducente, che consente a questa di bloccare radionuclidi quali il plutonio e gli attinidi, è la cosiddetta barriera geochimica. Quando si ossida a causa di acqua infiltrata e ossigeno, l'argilla assume colorazione giallo-rosa e quindi si può identificare l'infiltrazione. Ora, per vedere il comportamento di una barriera geologica, in particolare la capacità di isolamento dei radionuclidi su scala temporale di milioni di anni, può sembrare impossibile. In effetti è possibile studiare situazioni geologiche attuali in cui si riscontrano gli effetti di tutti i fenomeni prevedibili relativi al comportamento dei radionuclidi, verificatisi nell'arco di milioni di anni. Numerosi esempi in natura testimoniano l'efficacia di particolari barriere litologiche nell'ostacolare la diffusione dei radionuclidi e nell'assorbire il calore di decadimento. Un deposito geologico di rifiuti radioattivi rappresenta un luogo ad elevata concentrazione di particolari elementi, paragonabile quindi a quanto avviene in natura nei giacimenti minerari. In effetti ci sono esempi di accumulo di notevoli quantità di elementi lasciviabili, ovvero diluibili, che sono stati protetti dalla formazione geologica ospite. I rifiuti vengono condizionati in contenitori ad alta integrità, che insieme alla matrice di condizionamento costituiscono la prima barriera. I contenitori con i rifiuti vengono poi sistemati in gallerie profonde, che costituiscono la seconda barriera. Nel caso ideale, le gallerie sono realizzate all'interno di una lente di argilla spessa 130 metri, depositata 160 milioni di anni fa, il che costituisce la barriera naturale. Quello che si prevede è che dopo alcune centinaia di anni i contenitori si corrodono e i radionuclidi sono liberi di migrare, ma la maggioranza dei radionuclidi rilasciati non raggiungerà la superficie. Quelle della serie dell'uranio non sono molto mobili nell'argilla e migreranno solo per pochi metri, in varie centinaia di migliaia di anni. Altri, a vita meno lunga, decadranno nel loro tragitto. Soltanto pochi radionuclidi mobili a lunga vita, in particolare lo iodio 129 e il cloro 36, migreranno in decine di migliaia di anni fino al confine dello strato di argilla. Quelli che raggiungeranno la superficie impiegheranno centinaia di migliaia di anni e quindi saranno decaduti a livelli non più pericolosi. Ora si sta cercando anche di trovare dei cicli di combustibili innovativi. Nel ciclo chiuso, il riprocessamento del combustibile irraggiato permette di separare uranio e plutonio da reimpiegare per fabbricare nuovo combustibile dai prodotti di fissione e dagli attriti minori come nettunio, americio e curio. Questi hanno però un lungo tempo di dimezzamento e fanno quindi gestiti come rifiuti ad alta attività, condizionati mediante vetrificazione e smaltiti in depositi geologici. Uno degli obiettivi principali dei reattori di quarta generazione dei cicli del combustibile innovativi è proprio di ridurre al minimo rifiuti ad alta attività e lunghi tempi di dimezzamento che richiedono lo smaltimento geologico. L'attuale fase di progettazione concettuale dei reattori di quarta generazione rende più semplice identificare soluzioni mirate a ridurre a monte la produzione di rifiuti, nonché ridurre componenti radioattivi e tossici a lunga vita e quelli più mobili negli ambienti di deposito. La semplificazione più consistente nella gestione dei rifiuti da fissione consiste nella riduzione a monte o nell'eliminazione dei radionuclidi più radiotossici a lunga vita, che nel ciclo aperto del combustibile restano nel combustibile irraggiato e nel ciclo chiuso finiscono nei rifiuti ad alta attività a lunga vita. Una possibilità è l'utilizzo dei neutroni veloci, che minimizzano la produzione di transuranici a lunghissima vita e bruciano, ovvero fissionano, gli attinidi. Oppure l'utilizzo di cicli chiusi che consentono la separazione degli attinidi minori mediante il riprocessamento del combustibile irraggiato. E si può anche fabbricare combustibile con gli attinidi minori, possibilmente in impianti accoppiati ai reattori, e quindi il loro bruciamento in reattori a neutroni veloci. L'utilizzo di toro 232, che è molto abbondante in natura come materiale fertile per generare l'uranio 233, che è fissile, e ridurre a monte la produzione di attinidi minori e prodotti di fissione a lunga vita, minimizzando anche i rifiuti. Oppure altre misure progettuali vengono già messe in atto nella progettazione dei reattori di generazione 3+, per ridurre a monte la produzione dei rifiuti. Selezione di materiali avanzati, per esempio acciai senza cobalto, per ridurne l'attivazione. Limitazione della corrosione e riduzione della contaminazione superficiale, ottimizzazione del layout delle strutture dei componenti per facilitare l'operazione di smontaggio e decommissioning, adozione di soluzioni che limitano la diffusione della contaminazione, minimizzazione dell'uso di materiali pericolosi, riduzione delle perdite delle cosiddette trappole per i prodotti di corrosione attivati. I reattori di quarta generazione, in particolare quelli veloci, e i relativi cicli chiusi innovativi, consentono di ridurre drasticamente i rifiuti ad alta attività. Vanno comunque studiate e ricercate modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti ad attività bassa e intermedia, potenzialmente diversi da quelli prodotti dagli attuali impianti nucleari. Esaminiamo alcuni dei possibili problemi dei reattori veloci di quarta generazione. Allora, reattori veloci raffreddati a gas producono elementi a bassa e media intensità simili a quelli prodotti dagli attuali reattori. Reattori veloci a piombo liquido. Potenziali problemi connessi alla tossicità chimica del piombo, che funziona come refrigerante, e dei materiali strutturati contaminati da piombo, connessi agli scenari evolutivi dei depositi di smaltimento. Reattori veloci a sali fusi. Potenziali problemi di corrosività dei rifiuti contaminati dai sali fusi, che sono fluoruri. Reattori veloci al sodio, il sodio refrigerante e il sodio contenuto nei rifiuti a bassa e media intensità di esercizio di decommissioning richiedono un trattamento specifico, peraltro noto, per ridurre il rischio di incendio. Conclusioni. Le attuali strategie di gestione dei rifiuti radioattivi prodotti dalle varie attività nucleari, ovvero rifiuti a bassa, media e alta intensità, sono in linea con i principi di funzionamento della IAEA e che consentono di risolvere molte delle criticità del passato. I reattori di quarta generazione, accoppiati a impianti di processamento del combustibile in ciclo chiuso, consentiranno di ridurre drasticamente i quantitativi di attinidi minori e prodotti di fissione a lunga vita, riducendo in maniera significativa la quantità di rifiuti ad alta attività da smaltire in un deposito geologico. Il bruciamento della radionuclide a lunga vita però non è mai completo e l'efficienza del riprocessamento del combustibile non è mai del 100%. Pertanto, limitati quantitativi di rifiuti di alta attività dovranno comunque essere gestiti e smaltiti nei depositi geologici. I nuovi materiali e diversi spettri neutronici utilizzati potranno generare diversi radionuclidi, il cui comportamento nelle correnti di rifiuti è ancora sconosciuto e richiederà ulteriore ricerca e sviluppo. Molti tipi di rifiuto attesi saranno simili a quelli degli attuali reattori e quindi gestibili con modalità noti. Altri, derivanti da tutte le fasi del ciclo, potrebbero invece richiedere tecniche di gestione ancora non definite e quindi ulteriore ricerca e sviluppo. Bene, direi che per oggi è anche troppo. Alla prossima!
Avete appena ascoltato Dal Big Bang all'Antropocene, una rubrica di Franco Bagnoli. Regia di Giovanna Pacini e Francesca Nerattini.
In effetti è abbastanza angosciante. Senti, invece te, Francesca, chi hai intervistato?
Allora, oggi sentiamo Domenico Sepe, che è presidente del Circolo Ricreativo Culturale dell'Università di Firenze, che ci racconta una bellissima iniziativa che hanno fatto la Dragon Boat e anche le varie attività che sono svolte all'interno del circolo. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. Siamo oggi con Domenico Sepe.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Domenico è il presidente del Circolo Ricreativo Culturale per i dipendenti dell'Università di Firenze. Il circolo è uno dei circoli universitari più grandi di tutta Italia e ha numerose attività al suo interno, di cui ora Domenico si parlerà un po', ma oggi l'abbiamo contattato perché è stata avviata un'attività particolarmente interessante per la città di Firenze, che è l'iniziativa Green Dragon. In che cosa consiste questa iniziativa?
Questa iniziativa consiste nel percorrere il tratto d'Arno che va dalla Pescara di San Nicolò al ponte di Varlungo. Questo è una barca, questa Green Dragon, perché Dragon? Perché è una barca di origine cinese ed è uno sport che ormai è a livello mondiale e che abbiamo anche a Firenze. Allora, siccome lo pratico anche io, succede passando lungo l'Arno, lungo l'Argine, nel nostro tratto, e ho sempre visto ovviamente rifiuti un po' di ogni genere. E da lì è nata l'idea, visto e considerato che noi lo viviamo un po' tutti i giorni, di tenerlo pulito, non solo per noi, ma tutto ciò che poi ovviamente intercettiamo di rifiuti che in quel tratto lì non vanno oltre e quindi tutto ciò che viene intercettato fa bene all'ambiente e poi non solo, la maggior parte è plastica ovviamente come ci si può immaginare, però c'è anche altre cose, nella prima uscita una bicicletta, faccio per dire, e inoltre altre lattine, bottiglie, insomma e quant'altro. Questo diciamo è un percorso che facciamo generalmente una volta alla settimana, perché sappiamo benissimo noi che lo viviamo, il tratto d'Arno, che nei periodi come questo, quando non c'è piena, non c'è tanta corrente, diciamo i materiali da su a giù, che sono 3 chilometri, 3,5 chilometri, non corrono, insomma, vanno molto lentamente e quindi abbiamo tutto il tempo di intercettarli. E da qui abbiamo voluto coinvolgere e i ragazzi del CAS, quindi il Centro Avviamento Sport, i bambini, diciamo, i ragazzini, per sensibilizzarli anche loro all'ambiente. Abbiamo coinvolto le donne in rosa, perché anche loro praticano sport Dragon Boat per la riabilitazione dopo un intervento di tumore al seno, perché è stato riscontrato scientificamente che fa molto bene del recupero fisico per le donne operate al seno. Quindi abbiamo un po' voluto coinvolgere un po' tutti e penso che, visto il successo che ha avuto, sia una buona cosa. E credo che se qualcun altro prendesse l'esempio da noi, l'Arno forse al mare farebbe arrivare ben poca cosa, insomma.
Assolutamente, l'iniziativa è assolutamente lodevole, come lodevole effettivamente è questo aspetto citato del coinvolgimento di più realtà che poi operano a livello locale e quindi è ancora più interessante proprio per l'aspetto di sensibilizzazione, specialmente includendo i giovani. Bellissima l'immagine della raccolta della bicicletta, l'ho vista sull'intervista al TG.
È stata proprio una combinazione. Qualcuno può pensare, ma questa ce l'hanno messa davvero? No, l'abbiamo trovata lì, una combinazione incredibile, che non avevamo visto in precedenza. Proprio però, passando lungo l'argine, praticamente andando piano, abbiamo visto spuntare fuori il manubrio e ecco che viene fuori cosa che non ti aspetti, insomma.
No, decisamente non ci si aspetta. Inoltre, sempre appunto riguardo a questa iniziativa, le plastiche poi che andate a raccogliere non sono semplicemente poi ributtate nei rifiuti normali, così diciamo.
No, noi abbiamo ovviamente tre bidoni dove andiamo a selezionare i vari materiali e dopodiché li conferiamo a inviare aria che poi andranno a fare il suo percorso di riciclaggio, insomma.
Quindi anche proprio il riutilizzo di quello che è il materiale raccolto, anche certo, attraverso il Consorzio Nazionale per la Raccolta e Riciclaggio degli Imballaggi in Plastica.
Siamo in contatto anche con la Corebla e con loro ovviamente stiamo portando avanti questo progetto e spero che porti dei buoni risultati.
Speriamo che tutti seguano il vostro esempio e uniamoci tutti nella raccolta della plastica degli argini, perché, e non solo chiaramente, ma intanto cominciamo da un pezzettino e poi vediamo se riusciamo a portarlo avanti su scala sempre maggiore. Volevo chiedere anche un pochino di più riguardo a quello che viene fatto all'interno del circolo, perché probabilmente all'esterno dell'università non si sa molto bene dell'esistenza proprio dei circoli universitari, da quanto esistono, in cosa consistono e come è gestito quello di Firenze.
Dunque, a livello noi ovviamente facciamo parte di un'associazione nazionale che raggruppa tutti i circoli italiani. Sono esattamente al momento 47 che fanno capo alle varie università delle varie città italiane, da Napoli a Reggio Calabria, a Palermo, a Milano, cioè tutta Italia. Infatti generalmente ci troviamo due volte l'anno nelle due assemblee principali dove andremo a fare una programmazione di attività comune che noi chiamiamo vari campionati nazionali anche di Dragon Boat, fra l'altro noi siamo campioni d'Italia dell'anno scorso, quindi Firenze è campione d'Italia. Insieme a queste iniziative, ogni circolo poi ovviamente nella sua autonomia ha una serie di attività. Noi di Firenze, che ci vantiamo di essere il circolo più antico d'Italia, fra due anni compie 100 anni, siamo ovviamente con una tradizione così lunga, come potete immaginarvi, un circolo molto importante a livello nazionale.
Un centro di riferimento, un po' un modello a cui mirare.
Un po' di riferimento, infatti noi ci chiamano spesso per avere consigli, ma come fate voi, ma cosa fate questo, come fate quest'altro.
Quindi qual è il segreto per avere una vita così lunga associazionistica?
Beh, secondo me è un po' la tradizione fiorentina, quella dell'associazionismo, e soprattutto è il volontariato. Noi tassativamente lavoriamo solamente con chi vuole venire, perché prima di tutto crede in quello che viene a fare. E io come presidente in genere spingo su coloro che fanno qualcosa anche per passione. Faccio un esempio. Io vado in bicicletta, quindi amo andare in bicicletta, vengo nel circolo, mi occupo di organizzare coloro che amano il ciclismo. Io amo come me personalmente la canoa, il canottaggio, e quindi cosa faccio? Mi occupo del dragone e quindi porto coloro che sono appassionati di barca in barca. Secondo me il segreto è trovare le persone a cui piace fare un'attività e dargli l'incarico di occuparsi di quel settore. Noi siamo divisi in, diciamo, chiamiamole sezioni. Ognuno è responsabile di una sezione, si occupa soprattutto di quello, porta avanti la sua sezione. Abbiamo lo sci, abbiamo il calcio, il podismo, il ciclismo, il dragone nell'ambito sportivo. Poi c'è tutto il settore culturale.
Leggiamo anche addirittura il tiro con l'arco.
Esatto, non è difficile trovare, però anche lì abbiamo una persona che è appassionato e che fra l'altro va a fare campionati di tiro con l'arco storico in Toscana, E quindi, diciamo, ecco, questo secondo me è fondamentale, perché se piace a me in prima persona lo porto avanti sicuramente, perché sono un appassionato. Perché l'avrei fatto comunque, al di là del circolo o non circolo. Questo è il nostro segreto. Poi abbiamo tutta la parte culturale, che ci occupiamo di fare i vari corsi, dalla pittura, disegno, fotografia, e qui abbiamo il responsabile che è veramente bravissimo.
Un saluto anche dal responsabile della fotografia.
Buonasera, io sono il responsabile della sezione di fotografia e porto avanti ormai da diversi anni dei progetti che comprendono sia lo svolgimento di corsi di fotografia, di elaborazione digitale delle immagini, sia mostre fotografiche che vengono fatte generalmente o nella nostra sede oppure in sedi che scegliamo opportunamente. E anche quest'anno abbiamo fatto un corso di fotografia e stiamo organizzando la mostra che si terrà nella prima decada di ottobre. È ormai tanto tempo e ci conoscono abbastanza.
Sì, sì, assolutamente. Sì. Noi vi seguiamo sempre tramite le news, arrivano sia per email ma anche su Facebook. È possibile trovare tante informazioni, specialmente sì, per quello che riguarda la parte visuale.
Noi abbiamo creato una pagina internet a cui si può accedere direttamente oppure accedere dall'interno del sito del circolo, che è fotocufi.it, e poi abbiamo associato una pagina Facebook, sempre Fotocufi, per cercare di diffondere il più possibile le nostre iniziative.
Va Posso bene. Dire che sta funzionando.
Grazie, grazie.
Poi grazie, dicevo, abbiamo ancora tutta una serie di corsi, dal yoga all'ascolto della musica, non ultima è stato fatto un ciclo di insegnamento all'ascolto della musica, corsi di cucina, chi più ce n'ha più ce ne metta, insomma,
veramente variegato, l'offerta c'è, sta solo a noi avvicinarci e venire a usufruirne, insomma.
Sì. Poi abbiamo tutta la visita, la parte culturale, quindi tutte le visite ai musei, alle mostre, sia a Firenze che fuori, purché ci sia qualcosa di interessante, noi lo facciamo nostro. In più ancora abbiamo viaggi sia in Italia che all'estero, quindi è un circolo che si occupa un po' a 360 gradi del welfare, soprattutto ovviamente, come si può immaginare, dei dipendenti dell'università e dei loro familiari, ovviamente. Per i bambini, per esempio, diamo un contributo per l'acquisto dei libri per le medie e le superiori, quindi cerchiamo di andare incontro un po' a tutti, tutto ciò che è il mondo del benessere dell'individuo.
Bene, grazie mille anche per aver sottolineato proprio questo aspetto della passione per quello che viene fatto, che credo che sia, personalmente ritengo sia particolarmente importante proprio in connessione all'attività di ricerca che viene svolta all'interno dell'università, che non è semplice lavoro, diciamo, meccanico, ma proprio ci deve essere una componente di passione forte, e quindi qui si riunisce anche alle attività che vengono fatte poi all'interno del circolo. Io vi ringrazio ancora per questo bellissimo intervento e per le tante iniziative che fate. Lanciamo un appello agli ascoltatori e alle ascoltatrici, tutti quelli che quantomeno sono dipendenti universitari, per avvicinarsi al circolo e per andare a cercare appunto attività che possono essere svolte all'interno del circolo stesso.
Vorrei ricordare che chiunque voglia avvicinarsi a noi, se non ha altri mezzi, può scrivere a circolo@unifi.it.
Grazie ancora e arrivederci.
Grazie Francesca.
A questo punto, non essendoci appuntamenti per la prossima settimana, ricordiamo solo a tutti il nostro sito www.caffescienza.it, la nostra mail info@caffescienza.it, i canali social, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. E che altro dire, Francesca?
Auguriamo a tutti una buona giornata.
Ciao a tutti.
Ciao ciao.
Ciao.
And that's all, folks.